FIOM CGIL e FIOM CGIL Toscana in collaborazione con Controradio presentano Lavorare la vita. Breda, morire d'amianto.
Alla Breda hanno sempre fatto finta che l'amianto non ci fosse. Come tu sai, l'amianto è stato bandito nel 1992. In realtà le ferrovie già nel 1979, la Direzione Nazionale delle Ferrovie, avevano scritto all'azienda dicendo dovete smettere di utilizzare l'amianto per la coibentazione delle carrozze.
Ma quel ventilatore acceso, a quel portone aperto, nel momento delle manovre, la c'è un'altra. Cioè, i cavalloni erano tutti invasi da questa roba, quindi c'era un'esposizione totale.
Andrea Vignozzi, componente di segreteria della FIOM CGIL di Firenze Prato Pistoia, seguo tutto il territorio di Pistoia e mi sono laureato con una tesi sulla vertenza amianto alla Breda di Pistoia.
Cosa ci racconta la vertenza amianto nel rapporto tra salute e lavoro?
Ma la vertenza amianto è una delle tante vertenze amianto che ci sono state in Italia dopo il 1992. Io vedo in Pistoia una casistica particolare rispetto a tante altre che ci sono state. Faccio l'esempio classico che tutti conoscono, Casale Monferrato. Casale Monferrato è una città che fa i conti fino in fondo con l'amianto, anche perché c'è una differenza sostanziale. L'Eternit chiude, va via l'Eternit, viene identificato immediatamente il responsabile di quello che succede, l'Eternit. Pistoia è un caso molto diverso perché la fabbrica è ancora lì. Oltretutto Pistoia, contrariamente all'Eternit, dove l'amianto era proprio il materiale, c'era anche le cave vicino a Casale. Pistoia non c'è le cave di amianto, però era utilizzato moltissimo per la coibentazione dei treni, fino al 76. Dopo il 76 c'è una coda che riguarda lo stabilimento, che era fatto con l'Eternit e viene scoibentato all'inizio degli anni 90, ovviamente prima del 92, quindi senza il pieno rispetto di quelle che poi sono le regolamentazioni che arriveranno per la tutela della salute e sicurezza. Chiaramente è una fabbrica dove a un certo punto c'è un conflitto tra quello che è il futuro industriale dell'azienda e quella che è la tematica di salute e sicurezza. Nel bene o nel male c'è un doppio filo: da una parte c'è gli sgravi amianto che permettono di gestire il momento della crisi, dall'altra poi c'è gli effetti, si iniziano a vedere gli effetti più gravi dell'amianto sulla salute delle persone, e quindi comincia a scoppiare quella che poi verrà chiamata la bomba mesoteliomi. Cominciano a venire fuori i mesoteliomi pleurici. Non che prima non venissero fuori, però prima, anche perché la sanità comunque non faceva delle ricerche approfondite, perché non c'erano neanche gli strumenti per poterli fare, non c'era neanche la piena consapevolezza di quello che stava succedendo. A dire il vero, c'era una consapevolezza piena rispetto a quello che era il dibattito scientifico, ma poi che il dibattito scientifico si ribaltasse sull'attività quotidiana era un pochino più complicato. Ci sono stati centinaia di casi di lavoratori della Breda che sono stati derubricati come crisi cardiorespiratoria, che noi non sapremo mai se in realtà erano legati all'esposizione all'amianto piuttosto che invece ad altre malattie effettivamente cardiorespiratorie.
Di quanti numeri stiamo parlando?
È proprio questo il complicato: non riusciamo ad avere un numero preciso. Non riusciamo ad avere un numero preciso perché noi abbiamo tutto un pezzo che non è tracciato. Viene tracciato soltanto dal 92-93 in poi.
La produzione di treni viene avviata a Pistoia nei primi anni del Novecento con l'acquisto da parte delle Officine San Giorgio della carrozzeria di Aiace Trinci. Nel secondo dopoguerra l'azienda verrà poi acquistata dall'IRI, che ne manterrà la proprietà fino al 1968, quando verrà acquistata dalla società Breda Ferroviaria. Nonostante la pericolosità dell'amianto fosse già conosciuta in sede scientifica almeno dai primi anni del XX secolo, fino al 1979 alla Breda i treni venivano coibentati spruzzando almeno 500 kg di amianto per carrozza, di cui almeno un terzo si disperdeva nell'ambiente. Probabilmente tra i 100 e i 150 kg per carrozza rimanevano dunque nell'atmosfera. Dalla metà degli anni 80 la spruzzatura dell'amianto non sarà più il metodo standard per la coibentazione delle carrozze, seppure almeno fino al 1992 continuino ad essere utilizzati dei componenti in amianto, ma non sarà l'unico utilizzo dell'amianto in fabbrica. Il 1973 è l'anno dell'inaugurazione della nuova sede della Breda a Pistoia, dove sorge tuttora, in via Ciliegiole. Costruito con ampio uso di cemento amianto, lo stabilimento sarà oggetto di una scoibentazione, effettuata fra l'87 e l'88 in maniera approssimativa. Durante l'operazione, la polvere d'amianto cadeva direttamente sui reparti produttivi, causando anche un elevato inquinamento ambientale.
I dati ufficiali disponibili provengono dal Registro Nazionale dei Mesoteliomi, il RENAM. Dati principali per Pistoia, 1988-2018. Totale casi registrati circa 200-250. Distribuzione temporale fine degli anni 80, primi 90, pochi casi. Anni 2000-2010, incremento costante con decine di casi l'anno. Rapporto MF circa 3-1, prevalenza maschile, esposizione professionale, sede tumorale oltre il 90% in clerico, esposizione professionale scelta laboratori della fabbrica ferroviaria e dell'indotto, familiari ambientali, casi secondari, inconviventi e residui vicini. Vorrebbe dire che se quella moglie lavava le tute al marito si è ammalata anche lei. Contesto storico: la fabbrica ferroviaria di Pistoia utilizzava amianto per coibentazione carrozze e locomotori fino agli anni 80. Molti laboratori hanno sviluppato mesotelioma con latenza di 20 e 40. Ah, io sono Manetti Daniele, sono un tecnico ambientale e chimico e sono entrato nella fabbrica nel 1972 nei reparti di verniceria con il compito di rimettere a posto gli impianti di verniceria. Penso un po', nel 1972 si verniciava ancora a pennello l'ultima mano delle carrozze ferroviarie. Quindi il mio lavoro è stato quello di trovare dei prodotti alternativi all'amianto e anche alle vernici. Allora erano vernici dove c'era dentro il cromato di zinco, il cromato di piombo, altrimenti cancerogeno. E quindi il mio lavoro è stato sia tecnico che poi pratico. Sono stato in fabbrica per 15 anni, cioè non ero un tecnico di ufficio, ma ero nell'officina con gli operai e mi sono ammalato come loro. Okay? Ho una malattia professionale riconosciuta dall'INAI a causa dell'amianto e di altre sostanze cancerogene.
Ma fino a che anno si è usato l'amianto alla Breda?
Diciamo utilizzato forse fino al 1985, più di lì. Poi c'è stata anche la scoibentazione del tetto in amianto con le persone sotto, nel 89-90.
Dopo il 90 l'esposizione all'amianto è finita?
Sì, ma come ripeto non sono finiti i casi, perché data la lunga latenza questi casi escono fuori dopo molto tempo, come abbiamo visto da questi casi. Ecco, da questi.
Ma che consapevolezza c'era tra gli operai del pericolo amianto?
Allora, a quei tempi gli operai guardavano molto a non farsi male, era già qualcosa, ok? L'amianto, come al solito, è invisibile, le polveri sì, si vedono quando sono in grosse quantità, ma non dava il senso che ci fossero queste migliaia e migliaia di polveri di concentrazione d'amianto nell'aria, ok? Poi è chiaro, c'era dei capitolati da rispettare con le ferrovie che prevedevano che ci fosse amianto come coibente, sopra alle carrozze ferroviarie. Allora, poi ce ne siamo accorti di tutto questo, anche lavorando con si era preso delle grosse ommesse con gli Stati Uniti d'America e da allora sapete non volevano amianto sopra le loro carrozze metropolitane. Da lì poi partì anche il discorso in Italia. Di trovare prodotti alternativi.
quando era diviso in due, da una parte che coaventavano, da quell'altra faceva la manutenzione, per cui tu mi capisci. Poi il tetto, quando fecero il tetto, dicevi la mattina vedrai, trovavano la nevicata dell'Ethernet o peggio della coaventazione delle converse, la trovavano su macchinari, insomma, dove era. Allora prendevano il compressore e facevano, lo respiravano. Che c'erano dei metodi di lavorazione a quell'epoca veramente trusci. Mi raccontava Frosetti, che anche lui è morto recentemente, che nel capannone A era il reparto dove facevano i locomotori, ma che era un po' anche il reparto di punizione dei comunisti, no? E in un certo periodo andavano a verniciare o a coiventare, non so, i carrobotte, e come faceva? Entrava dentro l'operatore a lavorare e diciamo per poterlo far respirare anche lì ci mettevano il cannello dell'aria compressa. Un altro periodo in cui hanno pestato tutti è quando, per esempio nel vecchio stabilimento, facevano il riallestimento delle carrozze. Che consisteva nel togliere quel che c'era e c'era anche un po' d'amianto, poi di spruzzarlo perché così c'era un isolamento termico e anche acustico, no? E lì era tutto pieno di amianto, a seguito di riallestimento.
È abbastanza chiaro che non si monetizza il rischio, no? Cioè un sindacato non può monetizzare il rischio, non ci sono accordi che monetizzano il rischio, ma il danno si monetizza oppure no? E qui nasce anche al nostro interno una discussione ampia, che poi lì c'è anche una coda penale, uno strascico penale di quella che è l'avvertenza amianto, che è complicatissima, che si risolve tra l'altro senza trovare colpevoli, però i morti ci sono stati, quindi qualcuno colpevole è, però la giustizia non è stata in grado di trovare il colpevole, e i colpevoli hanno nomi e cognomi, non è un'entità senza volto, non è l'azienda, è l'azienda e anche chi all'epoca la dirigeva. Poi c'è stata delle sentenze passate in giudicato e si sono chiuse con le assoluzioni, però sta di fatto che c'è delle persone che poi hanno perso il babbo e banalmente anche la mamma. Penso al caso della signora che abitava davanti alla fabbrica in via Ciliegiole ed è morta per l'esposizione, ed è morta di mesotelioma. E lei non aveva nessuno che lavorava dentro la Breda, però il fatto di essere vicina all'inquinamento atmosferico ha fatto sì che anche lei respirasse l'amianto.
Della pericolosità dell'amianto si sa dall'inizio del Novecento, il business va avanti, i lavoratori vengono tenuti all'oscuro, il rischio viene sottovalutato, in questa storia l'Italia vive il boom economico, il paese cresce, le persone acquistano la casa, la macchina, il televisore, però alla fine qualcuno paga, no? E a pagare sono sempre i lavoratori.
Eh sì, è così, che poi se uno ci pensa l'amianto è... Ovviamente c'è un elemento di pericolosità che fa sì che non sia utilizzabile, però il tema qual era? Perché l'amianto era utilizzatissimo? Perché era il materiale industriale perfetto, poco costoso, resistente agli sbalzi termici, ignifugo, era perfetto per un paese che stava vivendo il boom economico, il boom industriale, la crescita del settore secondario. E infatti oggi qual è il problema? Che i paesi di recente sviluppo ti stanno dicendo che loro l'amianto lo usano e ti guardano negli occhi e ti dicono: scusa, fammi capire, nonostante sapessi che l'amianto era pericoloso, che appunto si sapeva all'inizio del Novecento, te l'hai usato tranquillamente senza porti problemi. Fammi capire, ora tocca a me, io no.
È del 1992 la legge 257 che mette al bando l'amianto in Italia e che innesca anche in fabbrica la piena consapevolezza della sua pericolosità. La norma richiedeva un'esposizione minima di almeno 10 anni all'amianto per poter usufruire dei benefici pensionistici, ovvero la possibilità di avere accesso alla pensione prima del tempo. Nasce così l'avvertenza amianto alla Breda. Inizialmente la direzione aziendale decide di non rilasciare le certificazioni al fine di evitare possibili implicazioni penali per i dirigenti e il danno di immagine di identificare la Breda come la fabbrica della morte, oltre a boicottare di fatto il prepensionamento di lavoratori in possesso di quelle professionalità necessarie a portare avanti il lavoro. L'avvertenza per il riconoscimento dei benefici si concluderà, dopo numerosi scioperi e manifestazioni, con l'emanazione degli atti di indirizzo da parte del governo D'Alema, ideati dal ministro Salvi dei comunisti italiani nel 2001. Mentre le cause cause civili per il riconoscimento e la quantificazione del danno vanno avanti, sul fronte penale il 1 giugno del 2004 viene invece emessa la sentenza che scagiona tutti i dirigenti aziendali.
Il progresso di un paese vive del lavoro e del sacrificio dei lavoratori, ma poi, come dire, gli utili li privatizzano altri, no?
Infatti è quello, cioè il costo dell'amianto alla fine chi l'ha pagato? L'hanno pagato tutte quelle lavoratrici e quei lavoratori della Breda, perché sono loro poi dopo che lo mangiavano. E la prova provata che non ne erano consapevoli, ma perché non c'era una consapevolezza diffusa, o meglio, c'era una consapevolezza che non veniva passata, a me mi è colpito una cosa. Le storie dell'amianto sono storie che sanno di polvere. Cioè c'è una roba che se uno legge tutti i libri, a me me li sono letti appunto per lo studio, Casale, Broni, Pistoia, tutti parlano di una cosa, parlano della mattina che arrivavano in fabbrica e trovavano questi i banchi di lavoro pieni di polvere e facevano una cosa che, dimostrazione che non erano consapevoli, prendevano l'aria compressa e la sparavano, perché per me era polvere.
In realtà le ferrovie già nel 1979, la Direzione Nazionale delle Ferrovie, avevano scritto alle aziende dicendo dovete smettere di utilizzare l'amianto per la coibentazione delle carrozze. Ovviamente le carrozze non è che vengano fatte in tre giorni, e quindi insomma c'è stato poi un iter di queste carrozze coibentate in amianto anche negli anni immediatamente successivi. Ma lì per lì, devo dire, nel 79, letta questa cosa, non è che poi è successo chissà che, si sia data quella rilevanza. L'elemento scatenante è stato invece il fatto che nel 1992, con la legge appunto per l'abolizione dell'amianto, è stato previsto l'intervento, i benefici contributivi, che il legislatore pensava rivolto esclusivamente a chi lavorava l'amianto, cioè a chi produceva manifatti in amianto. Come spesso succede, le leggi non sono scritte così esattamente, e in questo caso fortunatamente, E quindi qualcuno, visto che nel frattempo stavano cominciando a sorgere problemi, perché agli inizi degli anni 90 queste aziende sono un po' cominciate a entrare in crisi, tieni conto, la Breda era EFIM, che è stata sciolta nel 92, quindi nel 94 affidata a un commissario liquidatore, quindi stiamo passando un periodo, già all'inizio degli anni 90 c'erano stati prepensionamenti per ridurre il personale, pensiamo in un clima di questo tipo. Alla Sofer di Napoli gli venne in mente che quella legge, quella della 257 del 92, poteva essere utilizzata anche per loro, e cominciarono le cause per ottenere i benefici dell'amianto. E formalmente questa gente moriva arresto cardiaco, non c'era scritto da nessuna parte, erano morti di tumore, che erano morti per un mesotelioma. Sono stati ricostruiti anni dopo, a seguito delle vertenze, delle cause, eccetera.
E allora cominciò la battaglia per farsi riconoscere il 91-92, perché questo permetteva a chi era entrato in Breda nell'81
di poter avere 10 anni.
Che poi lì è stato l'appetito per mangiando, capito? Perché poi tutti volevano, giustamente, per amor di Dio, è chiaro, l'esposizione può far male un secondo e può far male per 100 anni, no, di fabbrica, capito? Quindi quello non ha un minimo di esposizione, lì è l'esposizione, e quando si sta esposto sei a rischio. E lì dentro c'è stato questo, che viene fuori questa bagarre, che è stata quella che ha troncato le gambe a tutti, è stato quello dello scontro in fabbrica, è stata quella della nascita all'interno della fabbrica del sindacato autonomo, la FLUM, quella viene fuori tutta da persone, il 70% che era della FIOM, anche l'80%, ma gente della FIOM che è stata nei consigli di fabbrica a nome della FIOM, nei direttivi provinciali, regionali e nazionali della FIOM, quindi uomini della FIOM, capito? Che però a quel punto lì loro vedevano solamente e erano alla ricerca di riconoscimento, che poi qualcuno si è anche ammalato di testa dentro,
capito?
Capito? Quindi c'è gente andata di fuori, con qualcuno si è rischiato veramente di creare momenti di tensione alta.
Se il problema esiste e continua ad esistere, i lavoratori hanno l'arma per provare a risolverla, che è l'unirsi in sindacato, cioè il provare ad affrontare collettivamente la complessità di un problema che individualmente è inaffrontabile, perché individualmente prevale il decidi o così oppure ce n'è altri 100 e sono disponibili a prendere il tuo posto. Se il tema è affrontato in termini collettivi, anche la minaccia di altri 100 a prendere il vostro posto non funziona, a prendere il tuo sì, a prendere il vostro no. Nessuno di quelli che ha vissuto quell'epopea l'ha vissuta per propria scelta, anzi, la cosa assurda è che quella fase è stata vissuta in un momento di forte presenza sindacale. Cioè, se ci fosse stata la consapevolezza di che cos'era lavorare con l'amianto, come ha detto Marco Vettori in un'intervista sulla Nazione quando si candidò alle comunali, cioè, se noi avessimo saputo cosa significava lavorare con quella roba, quanto ci avremmo messo a ribaltare la fabbrica? Ed è vero, non ci avrebbero messo niente. Quindi loro quella roba l'hanno vissuta ob torto collo, l'hanno vissuta perché nessuno gli ha detto che cos'era. È una condizione che non si può ripetere oggi, ma è una condizione che si ripete tutti i giorni. Come dire, non sappiamo cosa può succedere domani. Quello che hanno vissuto loro, non nello specifico, non sul singolo elemento, ma una condizione che potrebbe picchiare su tutti domani. Quello che hanno vissuto loro non è finito, è un archetipo di una roba che potrebbe succedere domani con un'altra cosa usata.
FIOM CGIL e FIOM CGIL Toscana in collaborazione con Controradio hanno presentato Lavorare la vita. Breda. Morire d'amianto. Ciclo di podcast a cura di Domenico Guarino.